Online di Controradio, notiziario regionale.
12.45, una buona mattinata a tutti voi. Da Domenico Guerino ben trovati, la prima edizione del GR regionale di controllo di notizie a cura della redazione. Dolori addominali ricorrenti, il ricovero all'ospedale Meyer, poi il dramma improvviso. A Firenze un bambino di 5 anni è morto durante la degenza mentre è in attesa di una risonanza magnetica con mezzo di contrasto. La procura ha aperto un'inchiesta per chiarire le cause del decesso. Ce ne parla Sandra Salvato.
Una notte che doveva servire a dare risposte a dei semplici dolori addominali si è trasformata in tragedia. A Firenze un bambino di 5 anni è morto all'ospedale pediatrico Meyer, dove era ricoverato per alcuni accertamenti diagnostici. Il piccolo, secondo le prime ricostruzioni, soffriva da tempo di frequenti mal di pancia e nei giorni scorsi era stato sottoposto a visite e controlli specialistici. I medici avevano programmato una risonanza magnetica per chiarire l'origine dei disturbi. Poi, nella notte tra venerdì e sabato, il peggioramento improvviso. Il bambino ha smesso di respirare mentre si trovava nel reparto di degenza. Immediati tentativi di rianimazione del personale sanitario, ma ogni sforzo si è rivelato inutile. La procura di Firenze ha aperto un fascicolo contro ignoti. La PM Esther Nocera ha disposto il sequestro della cartella clinica e l'autopsia, che dovrà chiarire le cause del decesso. Al momento non emergono patologie pregresse note e proprio per questo la morte del piccolo viene definita dagli investigatori inaspettata. Profondo lo sconcerto all'interno dell'ospedale. Il Meyer, punto di riferimento pediatrico per tutta la Toscana, segue con attenzione gli sviluppi dell'inchiesta mentre la famiglia del bambino resta chiusa nel dolore in attesa di capire cosa sia accaduto davvero in quelle ultime ore di ricovero.
Si torna ad indagare sulla morte di Luana Dorazio, la giovane operaia di 22 anni rimasta uccisa nel 2021 in una azienda tessile di Montemurlo, in provincia di Prato. Quasi 5 anni alla tragedia, infatti la procura di Prato ha deciso di riaprire il caso con una nuova indagine per verificare eventuali ulteriori responsabilità legate alla sicurezza sul lavoro. Ce ne parla Giorgio Bernardini.
La procura di Prato torna a indagare sulla morte di Luana Dorazio, l'operaia di 22 anni morta il 3 maggio del 2021 in un'azienda tessile di Montemurlo, trascinata nell'orditoio a cui stava lavorando durante il suo turno. A quasi 5 anni dalla tragedia, gli inquirenti hanno deciso di riaprire il fascicolo per verificare se nella ricostruzione dell'incidente ci siano ancora aspetti mai chiariti del tutto. L'obiettivo è quello di rileggere gli atti dell'inchiesta originaria e affiancarli a nuovi approfondimenti tecnici e testimonianze per capire se possono emergere ulteriori responsabilità sul fronte della sicurezza nei luoghi di lavoro. Le nuove verifiche anticipate da Repubblica sono state affidate agli specialisti dell'ASL che si occupano di prevenzione e sicurezza. Nelle prossime settimane potrebbero essere ascoltati ex colleghi della giovane operaia e persone a lei vicine. Gli investigatori vogliono capire se all'interno dell'azienda vi siano state altre violazioni delle norme antinfortunistiche o omissioni mai approfondite fino in fondo. La nuova iniziativa della procura arriva dopo gli sviluppi giudiziari degli ultimi mesi. I titolari della ditta, i coniugi Luana Coppini e Daniele Faggi, avevano patteggiato la pena, mentre il tecnico manutentore, accusato di aver disattivato il sistema di sicurezza del macchinario, è stato assolto in primo grado. Contro quella sentenza la procura, guidata da Luca Tescaroli, ha già annunciato ricorso in appello. Una vicenda che continua a scuotere l'opinione pubblica e la famiglia della giovane. La madre di Luana, Emma Marrazzo, aveva parlato di responsabilità ancora da chiarire. Adesso la procura prova a capire se esistano altri elementi rimasti finora nell'ombra.
Leggo questa azione della procura come un segnale molto incoraggiante, perché, come ho detto molte volte, io non pretendevo delle condanne ma solo fare chiarezza ed avere davvero verità rispetto a quanto accaduto anche dal punto di vista giudiziario. Attendo dunque gli sviluppi di questa inchiesta, un primo segnale positivo dopo tanto tempo. Queste dichiarazioni di Emma Marrazzo, la madre di Luana. L'economia ha una situazione ai limiti della stagnazione che denota una difficoltà di ripartenza nel territorio livornese dopo la crisi del 2008 e la gestione della pandemia. Questo è quanto emerge dai dati IRES relativi alla provincia di Livorno. Tra i parametri significativi, l'aumento delle ore di cassa integrazione straordinaria rispetto al resto della regione. Livorno poi è l'unica provincia in Italia con due aree di crisi complessa: quella siderurgica di Piombino, quella livornese di deindustrializzazione della Automotive. Questo è quanto sottolinea Gianfranco Francese, segretario generale CGL Livorno.
qui c'è una grande fatica, se consideriamo che la vicenda siderurgica su Piombino siamo all'ennesimo accordo di programma, dove però, malgrado gli accordi sottoscritti, si fa un'enorme fatica a entrare nella fase operativa di ripresa dell'attività. Se consideriamo che le due aziende livornesi sopravvissute alla crisi dell'automotive, in particolare la Magna e la Pirburg, vivono anch'esse momenti di difficoltà rispetto a un tentativo, a una volontà, per meglio dire, del gruppo Pirburg, che fa parte del gruppo Rheinmetall, di riconvertire la produzione sulla filiera della produzione di armi, e qui è aperta una discussione ovviamente con Pirburg rispetto alla volontà di mantenere invece l'attività produttiva sul Livorno nell'ambito della produzione civile dell'automotive. E se poi prendiamo anche in considerazione le difficoltà, notevoli difficoltà a entrare in una fase operativa anche per quanto riguarda il progetto da darsi in Europa del porto di Livorno, è evidente che quindi lo scenario è uno scenario che noi consideriamo critico e su cui ovviamente dovremo investire tutte le nostre energie per far sì che queste potenziali ipotesi di rilancio dell'attività, sia per quanto riguarda l'accordo di programma di Piombino, sia per quanto riguarda la darsi in Europa e diciamo anche per tutte le altre realtà produttive significative della provincia vadano a buon fine.
I dati presentati alla Camera di Commercio di Firenze parlano invece di un mondo delle imprese under 35 in profonda crisi. In 10 anni sono calate del 33%, mentre la sopravvivenza è più difficile. Il 40% chiude entro 3 anni dall'apertura. I dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
I dati della Camera di Commercio di Firenze parlano chiaro e rappresentano un chiaro segnale d'allarme. Negli ultimi 10 anni le imprese under 35 in Toscana sono passate da 9.000 a 6.000 e dunque sono calate del 33%. E, come se non bastasse, la stessa sopravvivenza resta difficile e in discussione. L'altro dato ci dice che ben il 40%, quasi la metà, chiude entro i primi 3 anni di vita. Dati drammatici che fotografano una situazione di grande crisi e di ricambio generazionale bloccato. Per iniziare, le dimensioni restano minime: solo il 25% di questa tipologia di imprese ha tra i 2 e i 9 addetti, vale a dire che nel 60% dei casi si tratta di ditte individuali, dunque un sistema estremamente frammentato che non riesce a crescere, a strutturarsi, non riesce a fare il salto dimensionale, senza il supporto familiare non riesce neanche ad accedere al credito, e quindi persiste il problema di base dei capitali disponibili. Per il segretario generale della Camera di Commercio di Firenze, Giuseppe Salvini, sono 3 i fattori a determinare questa situazione: la crisi demografica, l'attrattività che continua ad avere il lavoro dipendente ed infine, come detto, tutti quei meccanismi che inceppano il ricambio generazionale. La Camera di Commercio ha attivato un nuovo bando a fondo perduto per gli under 35 e promuove degli open day dedicati al business plan e all'orientamento verso i settori più dinamici. Non si tratta più solo di intercettare e formare chi vuole mettersi in proprio, ma a questo punto soprattutto di sostenere chi ha già avviato un'attività e rischia di non superare i primi anni di vita.
Questo per quanto riguarda l'economia, dati non certo incoraggianti. Cambia uomo, cambia su Controradio. Oggi la prima puntata di un ciclo di trasmissione a cura del Comitato Civico Impariamo a Dire Noi, del Circolo Arci 25 aprile, per il contrasto appunto alla violenza maschile sulle donne, sostenuto da Fondazione CR Firenze. Cambia uomo, cambia. È uno spazio di confronto per riflettere sulla cultura patriarcale e proseguire l'educazione al rispetto. Oggi in studio con Chiara Brilli, lo psicologo Rossano Bisciglia. Tema della puntata: la relazione consapevole e il contatto con l'altro. Sentiamo un estratto.
Noi, quando parliamo di relazione, facciamo riferimento a quel luogo, a quel posto in cui in genere incontriamo l'altro, ma non incontriamo solo l'altro, nella relazione noi incontriamo anche noi stessi e incontriamo quelle che sono le nostre fragilità, incontriamo quelli che sono i nostri punti di forza, incontriamo quelle che sono le nostre debolezze, quelle che sono le nostre paure, ed è importante per noi, è importante per tutti saperle riconoscere, saperle dare un nome, perché questo può aiutarci a stare bene. Io credo che la consapevolezza abbia a che fare con la capacità di accorgerci come stiamo nel momento in cui viviamo la nostra quotidianità. Vuol dire cercare di comprendere il modo in cui mi sento io personalmente, nel modo in cui, quali sono i miei bisogni, in che modo agisco o reagisco alle interazioni con l'altro. Questo significa essere consapevoli, e questo chiaramente presuppone la volontà da parte della persona di fermarsi e di farsi delle domande diverse.
Poi c'è tutto il versante delle fragilità, delle debolezze. Fa parte dei pro o dei contro nell'ambito di un rapporto?
Allora, credo che le fragilità e le debolezze facciano parte dei pro, perché attraverso le nostre fragilità noi possiamo capire anche meglio noi stessi. Il punto è provare, darci la possibilità di entrare in contatto con quelle debolezze, perché quando io entro in contatto con le mie debolezze posso scegliere per esempio di comunicare con la persona invece di aggredire quella persona.
Iran, Libano, Palestina, guerra e crisi dell'impero di Occidente. Questo è il titolo dell'incontro di quest'oggi alle 21.15 al Cinema Alfieri in via dell'Ulivo 8 a Firenze, organizzato da Firenze Città Aperta. Vedrà come protagonisti Marco Revelli, Francesca Annetti, Sergio Labate, Alessandro Tapinassi e Paola Rivetti, autrice di Storia dell'Iran, Rivoluzione, Guerra e Resistenza 1979-2025 e docente di relazioni internazionali all'Università di Dublino, a cui abbiamo chiesto un commento sugli sviluppi della crisi Iran-USA.
Allora, secondo me stiamo assistendo a dei tentativi. Sappiamo che, appunto, soprattutto da parte statunitense la comunicazione non è sempre coerente, non è sempre chiara. Gli iraniani conoscono bene Trump, non dimentichiamoci, è l'uomo che ha affossato il cosiddetto accordo sul nucleare del 2015. Nel 2018, appunto, gli Stati Uniti uscirono unilateralmente da questo accordo, che è stato di fatto in preparazione per, insomma, quasi due decenni. Gli iraniani si fidano poco, di fatto sanno bene che appunto la comunicazione poco coerente dell'amministrazione statunitense riflette in realtà non soltanto lotte di potere interne all'amministrazione USA, ma anche riflette appunto una certa, che, insomma, il fatto che non ci si può fidare fino in fondo di Trump. Quindi questo appunto è un ulteriore capitolo, diciamo l'ultima puntata di una storia di tentativi che vanno avanti. Certamente sembra che dei passi avanti siano stati fatti, sembra che appunto questi termini di questo di quello che potrebbe diventare, no, un accordo, perlomeno una base per discutere poi un accordo, sembrano essere più accettabili e più vicini a un qualcosa di accettabile sia da parte statunitense che da parte iraniana, ma vedremo. Come sappiamo c'è molta attenzione ed è veramente particolare, diciamo, importante tutta quella parte di questi, insomma, di queste discussioni, di queste negoziazioni che riguarda il destino ovviamente del programma nucleare, in particolare, come sappiamo, la possibilità di rimuovere dal suolo iraniano parte e sia delle infrastrutture ma anche di quello che è oggi l'uranio arricchito e appunto la possibilità o meno per l'Iran di continuare ad arricchirlo per i prossimi anni. Anche qui la durata, insomma, è in discussione, insomma vedremo come andrà a finire. Una battuta velocissima su appunto quello che veramente penso di questi accordi è che io trovo veramente molto negativo il fatto che i contenuti di questi accordi e di queste negoziazioni riguardino esclusivamente questioni di tipo economico e questioni che riguardano gli armamenti. Non esiste nessun tipo di volontà, io credo, politica, né da parte statunitense né da parte europea, di ingaggiare l'Iran su un discorso che invece sia anche politico, perché non possiamo pensare a negoziazioni che hanno, ad esempio, in cambio di un alleviamento delle sanzioni, che sappiamo essere un enorme problema per l'Iran, anche un alleviamento della repressione politica o anche appunto un impegno da parte iraniana di migliorare, ad esempio, no, il proprio record di rispetto dei diritti umani.
Siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana. Oggi cielo molto nuvoloso, più compatto sulle zone appenniniche, associato a locali brevi piogge sulle zone settentrionali, soprattutto sulla Poana e sull'Appennino. Nuvolosità irregolare sul centro-sud della regione, con locali rovesci, in particolare nel pomeriggio. I venti sono da deboli a moderati di libeccio, con forti raffiche in collina e montagne sull'arcipelago. I mari mossi, tendenti a molto mossi, localmente agitati al largo sui settori centro-settentrionali, e le temperature in aumento al centro-sud. È davvero tutto, grazie a Ragione Crescioli per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights, poi Giovanni Gio Barbasso, stato bravo con voi. A seguire dalle 16, Bravo Chi Ascolta con Giustina Terenzi. L'informazione regionale di Controradio ritorna con la Newsline Serale a partire dalle 18.45. Un buon pomeriggio a tutti voi. Da Domenico Guarino, ciao ciao.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.